Pace e benedizione confratelli del Priorato, benvenuti in questo nuovo episodio del Priorato del Bitcoin. Qua il vostro caro Turtlecute e siamo tornati dopo una settimana di stop. Abbiamo fatto la pausa per il Bitcare Forum a Brescia. È stato un piacere vedere tantissimi di voi, vedere tutta la community Bitcoin riunita in Italia, persone che sono arrivate direttamente dal sud, viaggi assurdi dalla Sicilia, Puglia, Calabria, direttamente per il Bitcare Forum, tantissime chiacchiere, tantissimi aperitivi, tutto molto bello ragazzi. Mi ha fatto super piacere incontrare un po' di ragazzi della community, ragazzi che creano contenuti, persone qualsiasi, plebs. È sempre bello fare delle chiacchiere tutti assieme, quindi che ci fossero più eventi del genere, perdonatemi ma ho saltato l'episodio della settimana scorsa, ero davvero fuori tutto il tempo, ho passato 3 giorni in compagnia di bitcoiner non stop, quindi perdonatemi ma la puntata era l'ultima delle priorità. Qua c'era bisogno di bere aperitivi e fare consulenze Bitcoin in diretta con delle chiacchiere davanti a qualche calice di troppo, quindi è sempre un'esperienza impegnativa e importante andare alle conferenze Bitcoin e quindi l'episodio è saltato. Non vi ho comunque lasciati da soli, infatti sul canale Telegram Privacy Folder ho condiviso 2 video di 2 podcast in cui sono stato ospite la scorsa settimana, quindi se volete recuperarvele potete comunque stare nel mio canale Telegram. Lo consiglio sempre a tutti perché è il luogo in cui nel caso succeda qualcosa, faccio puntate speciali eccetera, annuncio le cose, quindi se siete interessati un po' a tutti i miei progetti, Privacy Folder è il mio canale in cui stare up to date con il mondo Turtlecute. Altra novità che non ho ancora annunciato, ma alcuni sveglissimi si sono già accorti: ho rifatto il sito turtlecute.org, quindi il sito con tutte le guide, tutti i tutorial, join market, seed con i dadi, privacy su Bitcoin, self hosting di VPN, tutto, un sacco di contenuti, un sacco di guide. Se avete dei consigli, sappiate che probabilmente mi piacerebbe scrivere altre guide nel prossimo futuro. Penso che farò un post su Privacy Folder proprio oggi mentre esce la puntata in cui annuncio questo cambiamento e chiedo se qualcuno ha in mente delle guide che potrebbero essere importanti. Ogni tanto vedo persone che mi dicono: ah, Turtle, servirebbe una guida su questo, servirebbe una guida su quest'altro, quindi faccio un post su Telegram e se vi viene in mente qualche argomento su cui vorreste un bel tutorial scritto me lo potete lasciare lì e proverò a metterci le mie manine e a scrivervi un bel articolo nei prossimi giorni o settimane. Quindi detto questo, mentre ascoltate questo episodio, Telegram, Privacy Folder e date un'occhiata al post in modo da darmi qualche idea aggiuntiva su cosa interessa veramente alla gente per scrivere delle guide, dei tutorial, degli argomenti che possano insomma aiutare il più possibile, dato che di guide ne posso scrivere poche perché comunque sono abbastanza time consuming, almeno faccio cose che sono utili veramente alle persone. Detto questo, è anche ora di recuperare un po' di vincitori di indulgenza della settimana, il premio a tutte le brave persone che fanno una donazione economica a supporto di questo podcast, e quindi direi che recuperiamo una 15ina di giorni in un solo episodio. Iniziamo con un wannabe maker che ci dice: grazie per le puntate dedicate a Joy Market, quindi un utente che vorrà possibilmente utilizzare Joy Market fornendo liquidità al protocollo, e grazie a te caro per questa donazione a supporto del podcast. Anzi, non solo, i maker su Joy Market sono estremamente importanti perché sono la parte del protocollo che lo rende più resistente ad attacchi da entità esterne, quindi grazie anche a te, sono felice che i miei contenuti abbiano creato un nuovo maker su Joy Market. Donazione successiva, abbiamo un bel trasferimento di 12.358 satoshi con scritto: complimenti e grazie by Taipan, grazie a te caro per la donazione a questo podcast. Proseguiamo con una donazione da 5.000 satoshi, grazie per l'introduzione a Joy Market, grazie a voi cari. Vi ricordo a tutti che esistono 2 puntate su questo podcast e anche una guida scritta sul mio sito web se vi interessa l'argomento, su cui potete approfondire. Abbiamo poi: questo podcast migliora ogni puntata, grazie da Silvia, grazie a te cara per la pazienza con cui porti avanti tutti i Satoshi Spritz Bologna, infinitamente paziente e gentile, quindi grazie per la donazione Silvia, ben 16.819 satoshi. Proseguiamo con una donazione da 14.000 satoshi. Grazie Turtle, Ansetta Brisa, avanti tutta. Ansetta Brisa, avanti tutta. Non so se è un dialetto per chiedermi se sono a Brescia, non so che dialetto sia. Sto un po' invecchiando, ragazzi. Mi ascoltate da troppo Italia, le mie capacità linguistiche non sono così evolute. Faccio del mio meglio. Abbiamo una donazione da 50.000 satoshi da il Barbagianni Nero, che purtroppo si aggiudica solo il secondo posto per l'indulgenza della settimana. E poi abbiamo una donazione da 22.222 satoshi con scritto saluti da Tino Mauro, il Minotauro Mauritano, scusa Turtle. Ragazzi, le R ve lo dico sempre, quante ne volete, non mi sconfiggerete, la mia R moscia non si fermerà mai. E poi abbiamo il vincitore dell'indulgenza della settimana, Ad Priore Gloriam, questo è il messaggio che ci lascia, con una donazione da 50.555 satoshi. Quindi grazie a te caro per aver supportato questo podcast. Ricordo a tutti che ogni progetto, ogni cosa che faccio è totalmente gratuita. Se cercate delle guide su turtlecute.org, se ascoltate gli episodi di questo podcast, è tutto assolutamente gratis. Se volete potete sostenere lo sviluppo, la creazione di guide e contenuti di questo progetto di divulgazione gratuita con una donazione su priorato.org. Quindi fate una bella donazione, sostenete questo podcast in modo da farlo andare avanti il più possibile nel tempo. Direi che dopo questa infinita introduzione possiamo finalmente entrare nel focus della puntata. Allora ragazzi, la puntata di oggi in realtà nasce da praticamente un momento involontario, un bisogno personale, nel senso che stavamo organizzando un po' il nuovo mini serverino dentro casa. Perché? Perché sono in una fase un po' di movimenti a livello di luogo in cui vivo, e allora stavamo rifacendo un po' il setup di casa. Allora sai, il nodino Bitcoin e le cose in casa, come lo organizziamo, mettiamo dei server, facciamo dei backup, non lo so. E allora stavo un po' pensando a come aggirare questo problema di organizzazione di server casalingo, come gestire la cosa, come organizzarla. E a un certo punto ho pensato, cavolo, non ho mai fatto una puntata sul self-hosting, sul portare effettivamente delle cose in casa propria, smetterla di affidare dei dati a terze parti, ad aziende, a servizi online, perché si possono fare in casa, in proprio, in maniera totalmente autosufficiente, come un vero individuo universalmente indipendente, un sovereign individual. E quindi ho pensato, cavolo, bisogna fare un po' una puntata su questo tema. E quindi oggi parliamo di self-hosting. Che cos'è questo fenomeno? Da dove nascono? Quali sono le sue radici? In realtà è un fenomeno che si sta affermando sempre più negli ultimi anni. È nato come fenomeno di nicchia generalmente dalla community di smanettoni e nasce come alternativa alla mancanza di features, di funzionalità dei servizi centralizzati. Quindi all'inizio le persone cosa facevano? Si self-hostavano, quindi si tenevano in casa dei propri server autonomamente programmati, perché volevano dei programmi con delle funzionalità aggiuntive che mancavano ai software di tutti i giorni. Questa cosa però si sta sempre più espandendo dal punto di vista invece delle libertà, cioè stiamo andando verso un mondo dove in realtà i servizi online centralizzati funzionano sempre meglio, in maniera sempre più fluida e con meno problemi possibile. A questo punto però le persone cercano delle alternative per non affidare tutti i propri dati a queste grandissime entità. Se noi vediamo aziende come Google, Facebook, di base vivono con i nostri dati personali e di conseguenza fanno di tutto per offrirci servizi di qualità a basso costo, per generalmente darci servizi online e prendere dati aggiuntivi. Qui nasce e si espande ancora di più nei giorni moderni il fenomeno del self-hosting, quindi quello di farsi tutto in casa da soli. Nello specifico, in realtà, prima di introdurre l'argomento e parlare di un sacco di cose che ci si possono self-hostare a casa, mi piacerebbe fare un piccolo paragrafo dell'hardware e del software, nel senso che in realtà ci sono mille alternative per portarsi in casa dei server, nel senso che si può usare un vecchio computer, un portatile, un mini PC, un Raspberry, un NAS, esistono mille alternative. Una cosa molto carina che mi piacerebbe parlare in questo episodio come introduzione è Proxmox. È ovviamente una puntata leggermente smanettona, ragazzi, lo ammetto chiaramente. Se una persona non è particolarmente tecnica, gli consiglio comunque di ascoltare la puntata, semplicemente magari per scoprire un po' di cose nuove e vedere quante cose si possono fare in autonomia a casa propria. E mi piacerebbe parlare di Proxmox perché anche nel mondo dei bitcoiner in molti utilizzano server come Ambre, come StartOS di Start9, che sono alla fine dei mini server casalinghi perché fanno molto più di un nodo Bitcoin. La differenza però è che solitamente utilizzano delle immagini Docker, quindi isolano, diciamo, parti del codice del software all'interno del nodo del server con dei container. Quindi noi, per esempio, se abbiamo Umbrel, possiamo installarci un sacco di cose self-hostabili in casa e sono isolate dentro dei container. L'isolamento fatto in questo modo non è particolarmente efficace, quindi il rischio di queste soluzioni è che quando una persona fa per esempio un nodo con Umbrel, Nextcloud, ci fa un relay Nostra, ci fa un server per i propri dati personali, appena c'è una vulnerabilità, ecco che questa può essere sfruttata da eventuali attaccanti per entrare e prendere possesso poi di molte parti del nodo, perché solitamente si fa quella, la cosiddetta escalation dei permessi, quindi una volta che uno trova una falla all'interno di un sistema operativo diventa poi molto più semplice riuscire mano a mano a espandersi dentro il computer, prendendo sempre più accessi, sempre più potere su di esso e riuscendo a fare danni eventualmente anche gravi. Se uno ha un nodo Bitcoin, ha dei wallet, ha Join Market o cose del genere, la situazione può essere problematica. È per questo che in vista di questa puntata sul self-hosting casalingo voglio parlare anche di uno strumento che secondo me è estremamente interessante, ovvero Proxmox. Che cos'è questo software? Di base immaginatelo come una sorta di sistema operativo, quindi viene installata come base al di sopra di un mini PC, di un computer, quello che volete, e quello che fa è praticamente poter installare diversi sistemi operativi virtualizzati in container separati e isolati contemporaneamente sullo stesso PC. Quindi immaginatevi che noi abbiamo un PC, facciamola semplice, poco potente, con 4 core e 4 GB di RAM. Potremmo creare 4 macchine, ognuna con un core e 1 GB di RAM, che funzionano contemporaneamente. Quindi per esempio avere un nodo Bitcoin, un nodo Lightning, un server di Joinmark, e inventiamo un server Nextcloud, non pensiamo alle risorse, facciamola semplice, tutti isolati in 4 macchine differenti. Quindi ipoteticamente, anche se uno mi bucasse il mio Nextcloud, ecco che comunque i miei fondi al di sopra del wallet di Joinmarket sono comunque sicuri. È una sorta di alternativa al minimalismo dei server. Una cosa che dico sempre è: non installate 900.000 software strani sui vostri nodi Bitcoin. Certo che è carino avere l'Electrum Server, Joinmarket, il nodo Lightning, però poi è abbastanza sconsigliabile cominciarci a mettere server casalinghi, i relay di Nostra, altri software self-hostati, password manager, tutto sullo stesso nodo, un po' così a ramengo, fatto a caso, perché il minimalismo dal punto di vista informatico è importante. Meno software c'è al di sopra di un server, più quest'ultimo è, diciamo, sicuro. C'è una probabilità minore di trovare delle falle di sicurezza informatica. Quindi ecco, uno strumento nel caso vi vogliate lanciare in questa puntata di self-hosting che vi consiglio caldamente è Proxmox. Secondo me è molto carino e vi permette di poter diciamo runnare un po' di software self-hostati in tante VM isolate. Quindi magari, ovvio che se c'è cosa poco importante la si può mettere eventualmente anche tutta in un'unica VM, però permette di isolare tutti i software realmente importanti dal punto di vista perlomeno economico o di sicurezza e privacy informatica. Cominciamo quindi a chiacchierare, ma una volta che TurtleCute, nel caso io ho un vecchio PC in casa, l'ho trovato, voglio smanettarci un po' e crearci qualcosa di self-hosted per casa mia. Cosa posso farci? Ci sono effettivamente delle cose interessanti da fare per migliorare la mia privacy, la mia sicurezza, comode, eccetera. Ok, in questa puntata parleremo di 10 software self-hostabili, secondo me estremamente interessanti e carini da poter portare nella propria casa. Inoltre vi lascerò qua sotto nelle fonti degli episodi anche un awesome list. Sono, per chi non lo conoscesse, queste liste di solitamente con roba open source su GitHub, dove si parla di tante, diciamo, liste inerenti ad un argomento, quindi una lista di software self-hostabili, una lista di app privacy per il telefono, una lista di software open source da usare sul proprio PC Linux. Sono liste di cose, e qua sotto ve ne lascerò una di software self-hostabili a casa vostra, quindi se poi volete approfondire ulteriormente vi lascio anche quella. Partiamo ora con 10 software interessanti da installare sul proprio server casalingo. Inizierei con quello che probabilmente, con due abbastanza scontati, per poi andare nelle cose un po' più di nicchia. Il primo è assolutamente un nodo Bitcoin. Secondo me è una cosa importantissima da avere a casa. Per chi volesse, con Proxmox, anche volendo, sono compatibili i vari sistemi, quindi è possibile utilizzare per esempio Raspi Blitz su Proxmox, farsi le cose a mano, non c'è nessun tipo di problema. Ed è secondo me un evergreen da avere sempre in casa propria. Personalmente consiglio sempre, anche con un nodo Bitcoin, se ne avete voglia, se siete smanettoni, di usare un Electrum server, perché spesso è comodo per connettersi ai vari wallet, e assolutamente Gem o Join Market se siete degli amanti della privacy. Fare invece dei nodi Lightning a casa può essere abbastanza complicato e non è per forza da tutti. Ovviamente, se vi piace, se volete smanettare, è una cosa in cui potete assolutamente lanciarvi. Quindi punto numero uno, software fondamentale da installare nel proprio server a casa, cavolo ragazzi, fatevi un nodo Bitcoin. Punto numero due, un'istanza Nextcloud. Ora, in realtà l'ho messa come punto due, successivamente espanderò varie sezioni, perché è un software davvero molto ampio. Nextcloud, per chi non lo sapesse, è una sorta di istanza self-hostabile che permette di avere un sacco di funzionalità fatte, diciamo, in casa propria. Nasce principalmente come cloud self-hostato, quindi se volete farvi il vostro mini cloud senza dovervi affidare a Mega, Google Drive, Microsoft Office, OneDrive, Dropbox o cose del genere, con Nextcloud potete effettivamente farvi il vostro cloud self-hostato personale. La cosa molto carina è che ovviamente viene integrato bene tra varie app, web, PC, telefono. L'app per cellulare personalmente non la trovo eccezionale, del resto però funziona molto bene. Non permette solo fare il cloud, ma permette un sacco di altre cose, quindi per esempio sincronizzare un vostro calendario, quindi avere un vostro calendario come per esempio Google Calendar ma self-hostato, dove non vendete dati alla qualunque. Vi permette di avere il backup dei vostri contatti telefonici, la sincronizzazione delle vostre password, di avere dei diciamo servizi di lavoro in condivisione, appunti di testo eccetera condivisi fra persone. Nextcloud, la cosa molto carina, è che può essere usato solitamente anche a livello familiare, quindi immaginatevi, non è che dovete farlo per forza per voi. Se avete una famiglia con moglie e figli e volete, non so, eventualmente dei backup delle foto, ma perlomeno con un po' più di testa, senza mettere le proprie foto ovunque sull'internet. Se volete dei servizi, per esempio, di sincronizzazione contatti, condivisione file e cose eccetera interne alla famiglia, secondo me Nextcloud è una soluzione interessante e carina. Ovviamente sappiate che quando si parla di self-hosting dei piccoli limiti ci sono, quindi per esempio ogni tanto bisogna fare manutenzione al server e aggiornarli. Ovviamente la sicurezza dell'infrastruttura di casa è data direttamente dalla vostra gestione di sicurezza e privacy, quindi spesso bisogna usare un po' la testa nel fare le cose. La velocità dei server è direttamente proporzionale all'hardware che avete, quindi che ne so, se avete un cloud e caricate dei file, la connessione andrà veloce, l'upload e download in base alla vostra rete di casa e ai vostri dischi SSD, NVMe o hard disk che avete all'interno dell'appartamento. Quindi è tutto molto direttamente proporzionale a quello che avete preparato voi. Potreste avere un servizio, volendo, ipoteticamente anche veloce, quasi più di Google Drive e di molti servizi cloud, come ipoteticamente anche molto più lento, in base a come avete deciso voi stessi di gestirlo. Secondo me Nextcloud è comunque un must have in casa, è una cosa estremamente interessante, io l'ho usato per lunghi periodi della mia vita, è molto carino, spesso la comodità di queste soluzioni non arriva alla fluidità e comodità dei vari servizi di Google, che scattate una foto, vi fanno l'upload su Drive, ve la trovate sul PC, però cercano di emulare queste cose. È comunque possibile automatizzare il backup di foto e video, di creare gallerie condivise online, il funzionamento e in generale tutte le cose possibili da fare su Nextcloud sono veramente tante e quindi per me rimane nella serie dei must have, dei server casalinghi. La terza opzione, che secondo me è davvero importante avere su un PC a casa per la comodità, è Payol. Che cos'è Payol? È di base un ad blocker casalingo che poi, volendo, se siete smanettoni, potete anche configurarlo per funzionare come DNS, VPN o tanto altro. Però di fatto qual è il punto base di Payol? È creare, punto numero uno, è facilissimo da installare, cioè davvero per utilizzare Payol non serve essere degli smanettoni. Copia e incollate una stringa di codice sul vostro server, vi installa Payol che funziona già in automatico, lo dovete aprire e aggiungere semplicemente delle liste di pubblicità da bloccare. La cosa bella qual è? È che se avete, basta anche semplicemente un Raspberry in casa, non è che dovete per forza usarlo su tutta la rete casalinga, però per esempio per me una cosa fondamentale è usare un mini PC a cui colleghiamo internet, ci mettiamo Payol e poi colleghiamo tutta quella serie di roba casalinga come le TV smart, PlayStation e un po' tutti quei software su cui non abbiamo potere d'agire sul, cioè non possiamo agire sul sistema operativo. Su una smart TV ci tocca beccarci le pubblicità in Amazon Prime, in Netflix, in mille momenti dell'utilizzo della smart TV e non possiamo farci niente perché effettivamente non possiamo mettere le mani sul sistema operativo della televisione. E invece con soluzioni come Payol, qual è la cosa carina? Che possiamo avere prima di tutto un sacco di tempo in più perché possiamo rimuovere tutte le pubblicità da queste tipologie di siti. Il fatto anche carino è che è totalmente personalizzabile, quindi potreste mettere un sacco di blocchi della pubblicità iper aggressivi e se poi avete esagerato e qualcosa non va, tipo potete whitelistare le cose. Io per esempio una cosa che avevo, mi era successa, era non mi funzionavano i link su Twitter perché i link su Twitter utilizzano un redirect, quindi quando voi cliccate un link su Twitter che per esempio va a youtube.com non vi apre youtube.com direttamente, vi apre prima il sito t.co che fa da redirect a YouTube. Questa cosa a me con 20.000 filtri pubblicitari si era bloccata e comunque con Payol, tutto da interfaccia grafica, potete personalizzare queste cose. L'altro bonus molto carino è che ovviamente vi dà un vantaggio dal punto di vista di sicurezza e privacy, perché riducete la superficie d'attacco, risparmiate banda, non avete le pubblicità, non avete magari tracker che vi spiano ulteriormente, quindi avete un miglior minimalismo digitale e inoltre ha dei grafici bellissimi su il vostro traffico internet, quindi vi fa vedere esattamente gli orari di picco in cui fate ricerche, tutte le connessioni ai server che fa il vostro PC, quante connessioni ha bloccato a causa di tracker pubblicitari o altro sul vostro totale. E vi assicuro che ci sono momenti in cui per esempio si utilizzano i social media in cui vedo davvero delle percentuali di blocco magari del 30% delle chiamate a server che sto facendo, che sto utilizzando, sono bloccate da Payol. Quindi davvero un software carino e utile all'interno del sistema casalingo. Un'altra cosa magari un po' interessante è il self-hosting di, questo è oggettivamente un po' per smanettoni, ma di piattaforme di chat. Di cosa sto parlando? Sto per esempio parlando di farsi un proprio server XMPP, un proprio server Simplex oppure una propria istanza Zulip. Parlo al volo di questi tre software, cosa sono, come funzionano. Di base XMPP è il protocollo alla base di tutti i sistemi di messaggistica moderna. WhatsApp è basato su XMPP, Telegram è basato su XMPP, è il protocollo open source alla base delle app di messaggistica moderna. La cosa carina se avete un vostro server è che potete self-hostarvi la vostra istanza XMPP, far registrare per esempio anche utenti come i vostri familiari eccetera, amici, e utilizzarla come chat sicura, criptata, self-hostata di alto livello. Quindi se avete bisogno davvero di avere delle comunicazioni con un buon livello di privacy e siete degli smanettoni amanti dell'argomento, ecco che self-hostarsi un'istanza XMPP secondo me è davvero carino ed interessante. L'altra opzione che avevo detto era farsi un proprio server Simplex. Simplex è un'app di messaggistica privacy oriented che sta andando molto di moda, sta crescendo tanto negli ultimi periodi, e volendo con un proprio PC casalingo potete self-hostarvi il proprio server in modo da non dover utilizzare quelli della rete. È un po' come se fosse una rete federata decentralizzata, e come nel mondo Bitcoin avere il proprio nodo è sempre vantaggioso per privacy e sicurezza. L'ultima opzione è Zulip, di cui avevo parlato prima, che è un software secondo me molto carino, è super sconosciuto ma è spesso utilizzato in ambito lavorativo. Che cos'è Zulip? Immaginatevi l'alternativa open source self-hostata a Discord e Slack. Quindi è questa chat room in cui potete creare delle stanze in cui dentro si può chiacchierare, fare delle chat vocali, scrivere messaggi, e può essere, diciamo, un'alternativa, immaginatevelo davvero molto 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 simile a Discord, ma self-hostato e open source. Quindi non penso che possa essere estremamente utile, ma se avete, che ne so, dei bimbi che giocano tutto il giorno al computer in chiamata con altri, o che chattano tutto il tempo su argomenti di videogiochi, volete creare un vostro server dove si parla di cose, Zulip può essere un'alternativa decentralizzata, diciamo self-hostabile, su cui fare tutto questo. Argomento successivo, già che ci siamo, si può anche parlare di videogiochi. In realtà la sto tirando un po' per le corna, però è una cosa a cui ultimamente stavo pensando, e quindi ho detto, beh, è sempre un plus quando si ha un mini PC, se uno ha voglia di giocare a Minecraft, a Minetest, che sono, in realtà Minetest è un po' la versione open source smanettona di Minecraft, con un proprio server a casa si può self-hostare la propria istanza di Minecraft. Quindi per chi non lo sapesse, quando si gioca a videogiochi come Minecraft, o ce ne sono anche tanti altri, ce ne sono alcuni host based o basati sui server dell'azienda. Quindi se voi state giocando a Call of Duty o i principali giochi online, utilizzate i server dell'azienda. Ci sono alcuni giochi come per esempio Minecraft dove si può anche il gioco non comprarlo, prendere semplicemente la versione craccata senza licenza e farsi un proprio server in cui giocare online. Questa cosa è possibile, e quindi è carino poterla fare anche sui propri server casalinghi. Ho visto famiglie giocare con papà, bimbi, famiglia, tutti sullo stesso server di Minecraft. Si può fare tra amici, si risparmiano i soldi di noleggiare un server online e si ha direttamente controllo sull'infrastruttura. Quindi una maniera un po' più sana, old school, self-hosted per giocare ai videogiochi, penso che possa essere un'opzione carina e interessante da fare. Punto numero 6, Home Assistant. Per chi non lo conoscesse, è di base la gestione IoT casalinga al momento più utilizzata open source. Se volete lampadine smart, tapparelle elettriche, cose telecomandate dentro casa, ben venga, possono essere comodità a cui alcune persone sono interessate. Se siete dei veri smanettoni, sappiate che esiste Home Assistant, che è un modo per gestire tutte queste cose però in maniera totalmente open source. Perché lo consiglio? Beh, perché questi dispositivi, tra virgolette, smart, sono connessi 24 ore su 24 al vostro internet, possono trasmettere dati di telemetria, spesso l'aggiornamento di essi è un problema davvero grosso per le aziende, e quindi tutte le volte che si trovano falle all'interno del software di questi dispositivi diventano facili buchi per entrare all'interno delle reti Wi-Fi. Quindi prima di tutto gestirle con software open source sicuramente ci aiuta dal punto di vista di privacy a tenere i dati all'interno del nostro stesso appartamento, in casa nostra. E in più l'altro consiglio che do per i fan del mondo smart con cose IoT sparse per tutta casa è: dedicate un intero wifi solo ed esclusivamente per queste cose. Sono la prima persona che non sono un fan della casa smart, ma alcuni dispositivi che funzionano connessi ad internet, assolutamente vero, li ho, e una cosa che consiglio è una rete solo per loro. Se avete lampadine, lampade, aspirapolvere automatizzato elettrico che gira per casa, tapparelle, lucchetti, ragazzi, mi raccomando, un po' di testa. Questi dispositivi spesso non vengono aggiornati per anni, bucarli diventa una cosa semplicissima. E se poi sulla stessa rete di casa avete i vostri server, il nodo Bitcoin, Join Market e tutto il vostro mondo informatico, non dico che sia un problema che, oh mio Dio, vi bucano in 5 minuti e vi rubano tutto, Però insomma si parla di cose serie e spesso la gente non si rende conto dei danni che possono essere provocati da hacking informatici, furti di identità o cose del genere fino a quando non accadono ed è troppo tardi. Quindi Home Assistant come soluzione open source a tutto il self-hosting di dispositivi IoT per la casa automatizzata. Un'altra cosa che può essere sempre carina, che in realtà è inclusa in Nextcloud, ma si può espandere ulteriormente se sono interessato, è avere il proprio password manager. Ora, io ho uno strumento che non amo particolarmente utilizzare, preferisco più cose come LastPass, che non storano le password da nessuna parte, ma le generano in maniera deterministica da degli input. È un software di cui ho parlato tante volte, spiegarlo a voce è estremamente difficile. Immaginatevi, è un app offline dove voi potete dargli degli input, tipo dire nome utente, priorato del Bitcoin, social, Instagram, e poi usate una password fissa che è password 123 e voi dati questi input lui genera una password. La cosa carina è se voi andate su un altro telefono non è che le password sono sincronizzate, gli ridate gli stessi input, quindi priorato del Bitcoin, Instagram, password 123, e lui deterministicamente rigenera la stessa identica password. Quindi è un software molto carino che non stora dati, io lo preferisco ai password manager, però sono comunque un software comodo e piuttosto che dare tutte le proprie passkeys, password, tutto in mano a Google e siti di terze parti, closed source, che poi vengono bucati e perdono i vostri dati, tanto vale self-hostarsi le cose. Questa funzionalità è inclusa sia dentro Nextcloud sia potete utilizzare dei software terzi come per esempio Bitwarden, che è totalmente open source, o tantissimi altri. A voi la scelta, ce n'è davvero per tutti i gusti, secondo me può essere una funzionalità carina. Andiamo nelle ultime tre funzioni finali di un server a casa che si possono fare interessanti. Una è un motore di ricerca online self-hosted, il più famoso, quello che consiglio generalmente di più, è SearchX. In realtà, volendo, anche se non avete un vostro server, esistono delle istanze pubbliche online. SearchX è, immaginatevi, un motore di ricerca open source e self-hostato che prende un po' tutti gli altri motori di ricerca e in base a come lo personalizzate voi fa delle query di ricerca, quindi vi dà dei risultati mischiando un po' tutto quello che c'è sugli altri motori di ricerca in generale online. La cosa bellina è che potete quindi fargli prendere dei dati da Google, da DuckDuckGo, da altri motori di ricerca, lo fa in maniera molto efficiente, è veloce, leggero, funziona molto bene, i risultati che dà sono molto precisi e sicuramente è un'alternativa molto migliore a Google and Company per poter diciamo navigare online facendo ricerche senza vendere i propri dati ogni 20 millisecondi ad un'azienda differente. Quindi una cosa che io tendo a consigliare di usare, ovviamente il tema dei motori di ricerca è un tema estremamente ampio, ce ne sono un sacco, vari sono interessanti, bisogna trovare un buon trade-off fra privacy nell'utilizzo e comodità e efficienza nelle risposte che vi dà il motore di ricerca. SearchX secondo me è un'opzione assolutamente interessante fra quelle da testare. Le ultime due, passiamo a un web server, quindi se avete dei vari siti online, se avete un vostro mini PC a casa, a meno che non siate il sito di Salvatore Aranzulla con 2 milioni di click al mese, una cosa che potete fare in più con il vostro server casalingo è ostarvi il sito internet, quindi i vari turtlekit.org, priorato.org, in realtà non me li self-hosto a casa semplicemente perché li hosto su GitHub, quindi GitHub mi tiene il codice, builda il sito e me lo tiene lì, è totalmente gratuito, è online, funziona bene, io utilizzo questa soluzione qua, ma per chiunque voglia è possibile anche self-hostarsi i propri siti sul proprio mini PC a casa, quindi avere il proprio sito online non è più una cosa per forza che ci costa tanti soldi al mese da affidare a altri utenti, ma è una cosa che possiamo anche farci direttamente in casa. Ovviamente per siti minori, siti più piccoli, la cosa funziona ancora meglio, perché ovviamente quando utilizziamo dei server online, che il nostro sito venga visitato da 100.000 utenti o da 1.000, noi paghiamo uguale. Ovviamente se parliamo di milioni di utenti ci servono dei server di una certa potenza, però perlomeno così i nostri primi siti web che lanciamo da casa, insomma, abbattiamo direttamente i costi per i nostri siti web, possiamo utilizzare un'infrastruttura interna senza doverne noleggiare ulteriore. Passiamo poi all'ultimo tema, prima della chiusura della puntata, ovvero un media server casalingo. In questo caso è un tema di cui io in realtà non sono così esperto, ci sono davvero delle persone smanettone su questo tema, il più famoso è Plex. Di cosa sto parlando? Che cos'è un media server casalingo? Di base potete avere un server in casa in cui voi per esempio su un hard disk locale a Plex collegate tantissimi film, vi scaricate roba da torrent, vi scaricate tutte le serie TV, connettete lì servizi di streaming eccetera, e poi avete questa app da usare sulle vostre PC, computer o telefoni che si chiama Plex, da cui potete attingere a tutta la vostra libreria di film che avete e poter guardarvi le vostre serie in streaming senza pubblicità, senza nulla. Quindi una cosa carina è che voi sul vostro magari mini server potete setappare una VM su Proxmox in cui all'interno avete KubiTorrent per scaricarvi dei file torrent, avete Plex, vi mettete a scaricare tutte le serie TV che conoscete nella qualità che preferite, gli date un bel po' di spazio, vi scaricate 2 terabyte di serie TV e roba online, e poi dopo avete Plex, che è questa applicazione che funziona su tutti i tipi di dispositivi, su cui guardarvi poi in streaming, streamando tutta la vostra libreria di video che vi siete scaricati e preparati. È molto carino secondo me, perché è un po' un'alternativa al fatto che sempre più i servizi di streaming online mi sembra che costino caro, rompino sempre più le palle sui servizi di condivisione. Stanno emettendo le pubblicità comunque, perché Netflix ha le pubblicità, Prime Video ha messo le pubblicità sui piani più economici, e quindi a un certo punto è una questione di trade-off. Se KubiTorrent, se usare torrent è scomodo, Netflix costa poco, andava bene. Quando poi Netflix comincia a dare un servizio non di qualità, rompipalle con pubblicità eccetera, piano piano la gente migra su servizi alternativi. Un'alternativa quindi appunto a farsi per forza tutto a mano, usare Plex per sincronizzare tutte le vostre serie TV, file, video, film eccetera sui vostri vari dispositivi e guardarli streamando direttamente dal vostro personalissimo server. Queste erano 10 opzioni, 10 cose da fare sul vostro server a casa. Ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, che vi abbia fatto venire un po' la voglia di comprarvi un mini PC casalingo per farvi i vostri server. Direi che da Turtle Cute è tutto, ci vediamo la prossima settimana, un bacione, ciao!